sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but trust or love. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
3 minuti dopo le 8 di un venerdì 17, niente poco di meno. E sappiate, cari ascoltatori, che sono stato oggetto di un odioso sabotaggio, anzi, fatemelo dire, dell'ennesimo episodio di odioso sabotaggio, perché non è la prima volta che vengo intimidito, immagino, dai poteri forti. Ma veniamo ai fatti. Dovete sapere che il mestiere della rassegna stampa è un mestiere delicato ed è un mestiere fondato su un'unica cosa, cioè l'evidenziatore. Bene, questa mattina una mano ignota ha sottratto il mio principale strumento di lavoro, rendendo particolarmente ostica e impervia la strada che porta al demone del tardi. Tra l'altro, attenzione, di che colore è l'evidenziatore? L'evidenziatore è green, esattamente come il Green Pass. Si tratta dunque di un'intimidazione metaforica in virtù di certe timidezze oppositive nei confronti del certificato vaccinale. Non lo so, lo scopriremo. Intanto, per fortuna, colleghi generosi, a cui va tutto il mio applauso e la mia gratitudine, mi sono venuti in soccorso offrendomi un pennarello color magenta affinché potessi portare a compimento il mio lavoro. Grazie ragazzi, la vostra generosità sarà ricompensata. È grazie a voi che possiamo cominciare e possiamo cominciare a sottolineare due scoop pazzeschi che troviamo oggi sui quotidiani nazionali. Il primo arriva dal Giornale ed è una notizia in prima pagina che cambia il corso della storia così come l'abbiamo finora conosciuta. Attenzione, tenetevi forte. Cristoforo Colombo non ha scoperto l'America. Un frate italiano scoprì l'America 150 anni prima di Colombo. Proprio così. Tutto quello che ci hanno raccontato fino ad oggi era evidentemente falso. Perché ci hanno mentito? C'entra forse la lobby delle caravelle? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è quello che appunto il Giornale rivela oggi in prima pagina, cioè che nella Cronica Universalis del frate domenicano Galvano Fiamma, cappellano di Giovanni Visconti e cronachista milanese, quindi attenzione, fu un milanese, un frate milanese a scoprire l'America. Dentro la Cronica Universalis, manoscritto del 1340, si trova un clamoroso riferimento a una terra di nome Marcalada, una terra che sta verso occidente, dove gli abitanti sono dei giganti, perché lì si trovano edifici di pietre così grosse che nessun uomo sarebbe stato in grado di metterle in pose. Poi pappagalli, uccelli, animali, cose assurde che Colombo avrebbe scoperto solamente 150 anni dopo, e invece il frate milanese scoprì addirittura nel 300. Insomma, non siamo più un popolo di santi, poeti e navigatori, dobbiamo rivedere le cose, siamo un popolo di santi, poeti e frati navigatori. Ma veniamo al secondo scoop, che ha sempre a che fare con la storia. Il secondo scoop ce l'ha il domani. Allora, qual è uno dei temi del giorno? Ancora una volta il silenzio di Mario Draghi. Bene, Draghi ieri, di fronte all'ufficializzazione del Super Green Pass, ha mandato avanti i suoi ministri, non ha detto niente, è stato in silenzio. Perché lo ha fatto? Il domani lo ha scoperto. Ha scoperto le ragioni del suo silenzio, sa perché non parla. E non parla in virtù della sua radice gesuitica. Il domani dispone di documenti inoppugnabili che dimostrano, leggo a pagina 13, che Ignazio da Loyola era un uomo poco loquace. Eccoci alle origini del silenzio gesuitico che Draghi usa molto più delle parole. I documenti su Ignazio di Loyola non lasciano dubbi: uomo poco loquace, dotato di autorevolezza, non aveva bisogno di sbraitare. Capito, fosse stato logorroico Ignazio di Loyola, Draghi sarebbe sempre in televisione a tirarci una pezza che non finisce più. E invece il silenzio. Due scoop subito per aprire la rassegna stampa di oggi. E poi naturalmente Berlusconi si ribella. Eccolo qua il titolo del giornale, un titolo che fa venire in mente vecchi colossal di Cinecittà, tipo Maciste contro i Tebani. Berlusconi si ribella sembra anche un po' Fantozzi contro tutti o la polizia si incazza. Sta di fatto che Berlusconi si ribella perché le toghe rosse, come scrive il giornale, ne hanno richiesto la perizia psichiatrica. Ecco, forse anche un po' troppo. Come dice il mio amico Matteo, la perizia psichiatrica semmai andrebbe fatta a noi che l'abbiamo votato per 20 anni, noi italiani. Certo che indagare la psiche di Silvio sarebbe il sogno realizzato di ogni psichiatra, come sprofondare nell'intera cinematografia di Tinto Brass in un colpo solo. Comunque niente, la perizia psichiatrica non sa da fare. Silvio si è ribellato e ha detto, liquidando la questione, vabbè, il processo va avanti in mia assenza, nel caso se c'è bisogno chiama lui. Berlusconi si ribella, ma Berlusconi anche sulla prima pagina di Libero, non mi farò umiliare, condannatemi pure. Su altri giornali poi la notizia si ritrova in prima pagina, ma evidentemente oggi il titolo che traina, il tema principale, ancora una volta quello che riguarda il Green Pass. Tutta l'Italia con il Green Pass è il titolo della Repubblica, che in prima mette anche Di Maio, che richiede subito la difesa europea. E poi c'è la guerra dei sommergibili con Macron e Biden da parti opposte della barricata. Ma restiamo sulla carrellata dei titoli sull'approvazione definitiva della Green Pass. Controlli e sanzioni è il titolo che il Corriere sceglie con distacco e sobrietà, mentre invece va più vicino all'osso il titolo della Stampa: stop allo stipendio per chi è senza Green Pass. E l'editoriale, il commento della direttore della Stampa Massimo Giannini, ci riporta al silenzio di Mario Draghi. Il dovere di spiegare, scrive Massimo Giannini, poi lo leggeremo. E sulla prima della Stampa ritorna anche il caso di Voghera. La Stampa ci riporta proprio nel saloon di Voghera, dove non si spara sul pianista ma invece sugli immigrati fucilate verbali, pallottole vere, il commento di Gabriele Romagnoli. E poi c'è l'inviato Nicolò Zancana, che è andato proprio a Voghera, uccide il nero vero, noi leghisti parliamo così. Queste le parole di una ex assessora di quella giunta, che poi è uscita dalla giunta, e poi vedremo perché, è quello che racconta a Niccolò Zancan. Il Messaggero, il titolo del Messaggero invece è Green Pass anche per l'idraulico. Ok, va bene, ma soprattutto anche la fattura, visto che di idraulico si sta parlando. A pass di carica, il titolo del Manifesto, che in taglio alto invece ritorna sul conflitto geopolitico che vede in campo gli Stati Uniti da una parte, la Cina dall'altra e una serie di paesi europei coinvolti, con tanto di Australia che avrà i sommergibili nucleari. Biden, mossa militare contro la Cina, nasce l'AUKUS, accordo strategico tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Ancora Green Pass nel titolo della Verità, che sceglie un titolo che di fatto cita Borghi: l'Italia è una repubblica fondata sulla Green Pass. Borghi e Paragone, che sono i due principali oppositori al Green Pass, forse questa già di per sé è una buona ragione per essere a favore, ma è evidente che il tema non lo possiamo risolvere così, visto che comunque è tema di delicata complessità, che poi vedremo anche attraverso alcune interviste e alcuni commenti. Al lavoro solo col pass, il titolo dell'Avvenire, che poi mette, come tanti altri giornali, un sommergibile in prima pagina per richiamare la triplice alleanza, la chiama così, per fermare la Cina, intesa tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. Vediamo come titola invece il Sole 24 Ore, che titola Compiglio padronale: senza Green Pass niente stipendio, a casa, un po' alla Zampetti. E poi è curioso anche come il Sole 24 Ore affronti il tema del caro bolletti. Il governo punta a tagliare gli aumenti del 30%, tariffe verso il restyling. Ecco, sceglie così questo tipo di terminologia molto chic il Sole 24 Ore per affrontare il rincaro dell'energia. Io non ci sto, eccolo di qua ancora una volta Berlusconi, questa volta sulla prima pagina del Giorno. Il Giorno, che è l'unico altro giornale che riprende lo scoop della scoperta dell'America 150 anni prima di Colombo. E poi il Giorno in prima mette anche la bomba d'acqua a Malpensa, automobilisti in salvo col canotto dei pompieri, nubifragio su Varese, voli fermi per due ore. Quotidiano che oggi fa una scelta totalmente altra nella titolazione invece è il Fatto Quotidiano, che decide di puntare sulla loggia Ungheria, tutti i verbali segreti, Amara li accusa ma mescola verità e calunnie, non solo Toga, l'ex legale esterno dell'ENI cita Lotti, Ferri, Legnini, Toschi, Severino, Parolin, perfino i due nemici Berlusconi e De Benedetti, ecco perché pubblichiamo. Questo insomma la scelta che fa il Fatto, che richiama in prima pagina anche la notizia di una nomina curiosa ma non sorprendente: il nuovo segretario leghista all'economia al posto di Claudio Durigon, chi è? È Federico Freni, che faceva l'avvocato nello staff di Durigon, dice il Fatto. Un migliore tira l'altro. Dalla prima del Fatto cito anche il cosiddetto disastro Champions, la rete bucata, calcio invisibile su DAZN e Amazon. Ci sono stati molti problemi e molte proteste nel esordio del calcio su app per quanto riguarda sia la Champions League che il campionato, ma volevo richiamare la vostra attenzione su un altro, su un riquadro che oggi questa mattina il Fatto Quotidiano riporta in prima pagina, perché non saprei come dirlo, i bambini sono già andati a scuola, 8:14, forse sì, forse no. Ecco, il Fatto Quotidiano mette in prima pagina la foto di un... Lo dico anche per i bambini, di un pisello piccolo, e vabbè, ma questo non conta perché le dimensioni non sono importanti, dicendolo in modo gergale, la foto di una minchia, vabbè, insomma, quella roba lì, e non si capisce perché, nemmeno è una vignetta evidentemente, perché sotto alla didascalia l'origine della fine del mondo. Io ho chiesto anche ai colleghi della redazione, Luigi Ambrosio, Alessandro Braga, Diana Santini, se loro avevano capito le ragioni della foto del pisello in prima pagina, ma il senso del pisello, che fu pre-alessandrino, sconosciuto a tutti noi. Ci fosse qualche esegeta delle ragioni del pisello in prima pagina, magari ce lo prova a spiegare. La prima del foglio, che non trovo, no, non è il foglio, e quindi lo metto via, lo recupero dopo. Allora andiamo sulla Gazzetta dello Sport a chiudere la carrellata delle prime. C'è Ibrahimovic questa volta in prima pagina. Che diavolo fai, che diavolo hai, insomma, Ibrahimovic che è sempre infortunato. E poi la rimontona del Napoli, i 5 gol della Roma in Europa League, altre cose così. Cito anche i settimanali che oggi sono in edicola. Internazionale ha in copertina Angela Merkel. La Germania volta pagina con le elezioni del 26 settembre, la Merkel esce di scena dopo 16 anni, cosa verrà dopo? Ma la notizia interessante per quanto riguarda la Merkel la troviamo a pagina 17 del Corriere della Sera, ed è una notizia che farà saltare sulla sedia tutti gli amanti di The Crown, perché, o comunque di quelle serie lì, perché parla il CEO di Netflix: sto pensando a una nuova serie, un The Crown con Angela Merkel. Pensate un po', una grande saga teutonica tipo The Crown, ma tutta dedicata ad Angelona. All'Italia invece, sulla copertina del venerdì, addio con la fatta a prendendo proprio il simbolo, il vecchio simbolo di Alitalia. Tra un mese si chiude l'avventura di Alitalia cominciata 74 anni fa e svariati miliardi di euro. Una grande storia finita male, per l'appunto. C'è Mahmoud invece sulla copertina di 7, ma adesso torniamo invece alla lettura dei quotidiani di oggi, riprendendo la questione del Green Pass, ma più che altro non tanto nei termini del dettaglio tecnico di che cosa comporterà, bensì del dibattito che ha immediatamente squadernato. E allora partiamo da Repubblica, che intervista oggi il ministro del lavoro Orlando, un'intervista che gli fa Stefano Cappellini, e si comincia da qui. Ministro, pensa che il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri possa superare le riserve dei sindacati? Risponde Orlando: si sono fatti dei passi per ascoltare le ragioni del sindacato, il principio del tampone gratis avrebbe minato l'impalcatura della campagna vaccinale, che è lo strumento chiave della lotta alla pandemia. La priorità, dice Orlando, è la sicurezza nei luoghi di lavoro e non possiamo permetterci nuove restrizioni in autunno. Lo incalza Cappellini. Sul tema dei tamponi i sindacati dicono: non si può pagare per lavorare, risponde Orlando, infatti il vaccino è gratis. Sta dicendo, gli chiede Cappellini, che chi chiede i tamponi gratis sta offrendo una copertura ai Novax? Dico solo, risponde Orlando, che c'è la possibilità di ottenere il Green Pass senza alcun costo e che peraltro il nostro decreto prevede un prezzo calmierato per i tamponi. Il sindacato ci ha chiesto perché non adottare l'obbligo vaccinale. Noi abbiamo spiegato che, pur senza escluderlo, in questo momento preferiamo evitare una polarizzazione delle posizioni sul vaccino che sarebbe dannosa e controproducente. Ma non è ipocrita, gli chiede il giornalista di Repubblica, la posizione di chi contesta o addirittura si oppone al Green Pass invocando al contempo l'obbligo vaccinale? Qui il richiamo è un po' al sindacato, un po' ad Alessandro Barbero, che oggi viene intervistato dalla Stampa, e dopo lo vediamo. Risponde comunque Orlando: non penso sia il momento di alimentare altre polemiche, il sindacato ha svolto un ruolo importante nel garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, è il momento di spingere tutti insieme affinché la copertura vaccinale raggiunga i traguardi previsti. Il Green Pass consente una scelta ed evita una messa al bando di chi non si vaccina, un'esclusione che può creare un problema di marginalizzazione. E però Cappellini gli chiede: ha dubbi sulla costituzionalità dell'obbligo? No, risponde secco Orlando, ma lo strumento del Green Pass traccia un solco meno profondo nella società. Con il Green Pass esteso, gli viene chiesto ancora, sperate anche di convincere i dubbiosi, gli scettici a vaccinarsi? Credo di sì, la risposta fiduciosa del ministro. Escludo che i circa 4 milioni di lavoratori non ancora vaccinati siano tutti Novax, anzi sono sicuro che questi siano un'esigua minoranza. La maggior parte dei non vaccinati è composta da persone che nutrono dubbi e perplessità anche a causa di un dibattito pubblico e di una comunicazione che ha avuto momenti di confusione e contraddittorietà. La sorprende, e qua la provocazione di Cappellini, che Landini e Salvini siano arrivati al dibattito sull'estensione del Green Pass con posizioni simili? Risponde Orlando: Landini è a favore dell'obbligo vaccinale, alcune posizioni coincidenti le considero un incidente precedente della storia e sono certo che sia un evento eccezionale. Poi però si va su un altro aspetto delicato: è sicuro che le aziende siano in grado di gestire i controlli necessari? Risponde Orlando: ovviamente non posso escludere che si verifichino problemi logistici o burocratici, nel caso li affronteremo, ma come per tutte le misure anti-Covid abbiamo scelto la strada con meno complicazioni. Ancora gli viene domandato: in Consiglio dei Ministri c'è stata una divergenza sul tema della capienza delle sale per cinema e teatri. Il ministro Franceschini vuole tornare alla normalità, Speranza si è opposto. Lei da che parte sta? Risponde Orlando: condivido la posizione espressa da Franceschini. Il Green Pass serve appunto a tornare verso una situazione ordinaria. La necessità di procedere con cautela e la decisione di non ripristinare subito la capienza piena non hanno impedito di stabilire che a breve sarà fatta una valutazione per rivedere le regole di questo settore. Il richiamo appunto è allo scontro tra i due ministri, con Speranza iperprudenziale che non vuole la capienza piena, Franceschini invece che spinge per il sì. Anche questa polemica riverbera nella pagina a fianco di Repubblica, dove c'è anche la vignetta di LK. Personaggio 1 dice: più il virus si diffonde, più varianti ci sono, più vaccini servono. Risponde l'altro: e se i Novax fossero dunque pagati da Big Pharma? Dalla Repubblica andiamo sulla prima della Stampa, perché vi dicevo, il commento del direttore Massimo Giannini è indirizzato al silenzio di Mario Draghi. Il dovere di spiegare è il titolo del commento firmato da Massimo Giannini, che intanto mette le mani avanti e specifica: non c'è una sola ragione al mondo per sollevare critica al decreto sul Green Pass, è la cosa giusta da fare, punto a capo. Ma proprio per la sua portata ideale e materiale, Draghi questo decreto avrebbe dovuto spiegarlo personalmente agli italiani. Nella sua assenza c'è un messaggio implicito: la conferenza stampa dei ministri competenti serve a rimarcare la coralità dell'azione di governo, ok, ma stavolta non basta. Ci sono momenti nella vita di una nazione in cui serve un'assunzione di responsabilità totale. Questo è uno di quelli, è la fase cruciale della nostra lotta al virus. Il Super Green Pass chiama in causa il nostro bene più prezioso oltre la vita, cioè il lavoro, con i suoi diritti e i suoi doveri. C'è da convincere e da coinvolgere una collettività intera dentro un destino comune. Un presidente del Consiglio all'altezza deve metterci non solo la sua firma ma anche la sua faccia. Così Massimo Giannini, che richiama Draghi alle sue responsabilità di comunicatore principale, soprattutto di passaggi così delicati per la storia del paese. Ma sulla Stampa, come vi anticipavo, oggi si coglie l'occasione anche per tornare a stuzzicare Alessandro Barbero, big star della divulgazione, che aveva firmato l'appello dei docenti contro il Green Pass, dicendo che avrebbe preferito, veniva richiamato anche nell'intervista al ministro Orlando, puntare tutto sull'obbligo vaccinale. Lo intervista Lodovico Poletto: professor Barbero, allora cosa ne pensa delle decisioni del governo? E lui dice che non è assolutamente quello che mi sarei aspettato che venisse approvato quest'oggi, ma era nell'aria. Perché tanto stupito? Dice Barbero: perché devo dire che da sinistra l'idea di affidare alle aziende un compito di controllo dei loro lavoratori è una cosa rischiosa che va contro tutta una tradizione che la sinistra ha cercato di evitare, cioè che gli imprenditori avessero troppo potere di controllo su quello che fanno i loro dipendenti. Quindi personalmente questa cosa mi preoccupa un po' e non è certamente quello che avrei voluto. Avrebbe voluto, gli chiede Lodovico Poletto, l'obbligatorietà del vaccino? Ribadisce Barbero: era un provvedimento più coraggioso e giusto. Ma non sono la stessa cosa Green Pass o vaccino obbligatorio? Gli chiede. Beh, la risposta datevela da soli, mi sembra chiaro come stanno le cose. Però qui oggi qualcuno ha detto che sono la stessa cosa, non è d'accordo? E lui taglia via quel punto e dice: non voglio più fare interviste su questo tema, ho detto molto chiaramente quello che penso, sono cose sofferte e piene di dubbi. Però poi Lodovico Poletto lo incalza ancora e gli dice: ancora una domanda, c'è una resa della sinistra, risponde Barbero, si stanno facendo delle cose che è legittimo che la sinistra consideri con qualche preoccupazione, sulle quali si dovrebbero chiedere chiarimenti. È preoccupato? Viviamo in un'epoca in cui ci preoccupiamo del fatto che i governi possano esigere una sorta di fedeltà da parte dei cittadini senza assumersi fino in fondo le loro responsabilità. Se Barbero, come dire, un po' si sottrae alla risposta, o meglio, ne ribadisce la scontatezza quando gli si chiede se Green Pass e obbligo vaccinale alla fine sono la stessa cosa, nel merito entra un costituzionalista come Michele Ainis, che oggi è intervistato dal Fatto Quotidiano, siamo a pagina 3, lo intervista Lorenzo Giarelli. Si parla ovviamente della Super Green Pass. È lecito che sia così? Siamo quasi gli unici al mondo, gli viene chiesto. Così risponde Ainis: facciamo l'ipotesi che venga stabilito l'obbligo di vaccinazione, in quel caso perdo la libertà di non vaccinarmi perché il diritto alla salute della collettività sovrasta tutti gli altri. Adesso questo obbligo non c'è, dunque esiste la libertà di rifiutare il vaccino. Le conseguenze che derivano da questa mia eventuale scelta possono determinare alcuni oneri, ma non negare l'essenza dei miei diritti fondamentali né creare discriminazioni. Il diritto al lavoro viene meno per chi non ha il Green Pass? Gli chiede Lorenzo Giarelli. No, risponde da costituzionalista Ainis, nel senso che nessuno può licenziare un dipendente che non ha il Green Pass o che non vuole sottoporsi al vaccino. Esistono però delle situazioni borderline. Penso soprattutto a quei mestieri dove non è possibile mettere in smart working il dipendente. In quei casi bisogna ricorrere alla sospensione o si possono immaginare demansionamenti e trasferimenti a funzioni diverse. L'essenza del diritto ritengo che però risieda nel mantenimento del posto di lavoro. Tutte soluzioni piuttosto contorte, gli dice il giornalista del Fatto. Non sarebbe stato meglio imporre l'obbligo vaccinale ed evitare l'ambiguità? Ecco la risposta di Ainis. Sarebbe molto più traumatico e credo finirebbe per radicalizzare ancora di più lo scontro, portando persino a disordini sociali, anche perché oggi non ci sono numeri così tragici da ritenere proporzionato il ricorso all'obbligo vaccinale. Da questo punto di vista capisco di più il Green Pass, una misura mediana che salva questo criterio di proporzionalità almeno in linea di principio, ma purtroppo i principi camminano sulle gambe fallibili degli uomini. Così dunque l'opinione del costituzionalista richiesta dal Fatto Quotidiano. A proposito di numeri, oggi si scrive anche delle ragioni del caporetto di Salvini rispetto al Green Pass. Più che le pressioni interne dei Giorgetti, dei Fedriga e degli Zaia, sarebbe stato anche e soprattutto il test dell'elettorato del Nord, in particolare dei ceti produttivi del Nord, che sono il bacino elettorale di riferimento, quello più identitario della Lega, che al 90% sarebbero per il Green Pass, da cui appunto il chinare il capo da parte del leader della Lega. Visto che abbiamo un paio di minuti, voglio tornare alla vicenda di Voghera, al saloon di quella chat che oggi La Stampa riprende dedicando le due pagine, che titola La vergogna di Voghera, e ci manda il suo principale inviato Nicolò Zancan, che riparte appunto da quello scambio di battute nella chat degli assessori con l'assessora che dice: davanti all'Africa Market mega assembramento di tantissimi individui non si riesce neppure a sparare. L'assessore Gabba, con delega ai lavori pubblici, che risponde: finché non si comincerà a sparare sarà sempre peggio. 15 giorni dopo, le pistolettate del terzo assessore Massimo Adriano, assessore alla sicurezza, che fredda a colpi di pistola un immigrato in strada. Bene, oggi Nicolò Zancan, che racconta dei silenzi di Voghera e in particolare della giunta su quanto accaduto, intervista un ex esponente della giunta, Francesca Miracca, ex assessora al commercio, che dice, parte subito così: la frase nella chat era in tono goliardico, anche io lo facevo la sindaca faceva battute sgradevoli, lo facevamo tutti all'interno di quella chat, tranne i due assessori, ci confrontavamo in quel modo. E lui dice, beh, come al bar di un paese incattivito e razzista. Sì, come al bar, risponde lei, ma qui non c'è razzismo. Ripeto, era una chat goliardica, anche se era la chat della giunta comunale. Per chiunque fosse interessato, scrive Zancan, al cosiddetto paese reale, ad un certo paese reale, il bar Trattoria da Sofia sulla curva di uno stradone periferico di Voghera è il posto ideale. Nel giro di un pranzo ordinario, lasagna alle verdure, ricotta, salamella alla griglia, amaro con ghiaccio, il tema dominante è la dittatura vaccinale. Ma il tuo caro Duce non sarebbe stato più dittatore ancora, dice l'operaio dubbioso all'autista di camion fascista. No, il mio Duce queste cose non le avrebbe mai fatte, il mio Duce avrebbe fatto una dittatura buona. Titolare della trattoria in questione insieme alla sorella è proprio Francesca Miracca, l'ex assessore al commercio di Voghera, quota Lega. Ma la Lega di prima, dice, non questa al governo. Io mi sono spesa in ogni modo, qui avevo anche la bandiera del partito, mi hanno fatto fuori perché sono arrivata seconda per numero di preferenze prima di illustri avvocati e commercialisti, sai, quando sei una persona del popolo. E Zancaglia dice, lei è stata destituita dall'incarico per una frase sull'uso delle armi detta il giorno prima della manifestazione in solidarietà con Yunus El Bussettawi, ucciso dal suo collega di giunta Massimo Adriatici. Aveva scritto, domani spariamo davvero, la pronuncerebbe ancora? Ero qui al mio bar, risponde lei, parlavo con un amico, il giornalista del Foglio ha ripostato quella frase totalmente fuori dal contesto, vede come siamo, è un modo di stare insieme, ma era una battuta fatta con un fratello, non trovo giusto essere l'unica a pagare, visto che è lo stesso linguaggio che qua usiamo tutti. Tutta la chat con il tenore dell'assessore Gabba, le viene chiesto, sì, se si escludono gli assessori Torriani e Adriatici, lo facevamo tutti, Adriatici per la conaca, quello che poi ha sparato. Con questo io vado a chiudere oggi la puntata short del Demone del Tardi, non perché siamo tornati sui nostri passi, ma perché tra poco, dopo il GR delle 8.30, ritorna il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. Le 8 e 37 minuti, con tanto di didgeridoo ci si annuncia reciprocamente che sta per arrivare il professor Di Stefano con una nuova stagione del giorno delle locuste tra poco a questi microfoni, quindi state qui, non ve ne andate, intanto godetevi questo classico di stagione, beh, stagione ormai un po' andatina ma sempre attuale, When You Gonna Learn, Jamiroquai, tra poco. The consequences are so grave, so, so grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop the end, on each other we depend. Oh, we depend. Man in high liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the lot, the rapper was. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. E allora cosa c'è di meglio del calore del soul, del ritmo da dance floor, per tornare ad accogliere su questi microfoni il professor Andrea Di Stefano con il giorno delle locuste. Buongiorno professore, rieccola.
Buongiorno.
Sembra ieri che ci dicevamo ciao, che ci dicevamo arrivederci, e invece siamo di nuovo qua. Se lei fosse qualcosa di questo pezzo, magari non sarebbe l'ottone scintillante, non sarebbe neanche la voce trascinante di Jamiroquai, sarebbe piuttosto il didgeridoo quando fa. Però comunque, qualcosa di lei c'era dentro questo pezzo.
Immagino. Se lo dici tu, io ovviamente mi adeguo.
Certo. Ma l'importante è trovare qualunque forma di sintonia dopo tanti anni, dopo un rapporto che potrebbe essere in fondo logoro, come accade un po' a tutte le coppie nella vita e nella professione. E giusto per cambiare, per far entrare un po' di aria fresca in questa nostra stanza condivisa, questa volta, come abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, non le chiederò come ha passato l'estate. Le chiedo un'altra cosa, se è d'accordo.
Sì, certo. Come faccio a non essere d'accordo, ovviamente?
Si ricorda dov'era e cosa faceva l'11 settembre? Cioè, ho scelto una chiave un po' più originale, ancora non trattata, sia per entrare in trasmissione, sia per parlare dell'11 settembre.
L'11 settembre di quest'anno,
no,
intendi?
Ma non di quest'anno, quell'11 settembre, chi se ne frega.
Quell'11 settembre mi ricordo benissimo, ero in ufficio... A Repubblica, okay. A fare finanza.
Repubblica che
ero
fatto...
nell'ufficio. Ero nell'ufficio accanto a Giuseppe Turani.
L'11 settembre che, come lei mi potrà confermare, ha cambiato la storia degli speciali di Repubblica. Non so se ha visto quanti speciali di Repubblica per settimane sono andati in onda sull'11 settembre, ma attenzione, perché lo dico a lei, ma lo dico anche a tanti altri ascoltatori, il suo potrebbe essere un ricordo fallace, caro professore.
Perché una percezione cattiva.
Ma ci può essere... hanno fatto uno studio, ma uno studio serio a riguardo. Ne scriveva al Post, per esempio, in questi giorni. Nei primi giorni dopo l'11 settembre, un gruppo di ricercatori dei dipartimenti di psicologia e neurologia di una decina di istituti e università americane aveva raccolto una serie di ricordi istantanei riferiti da 3.000 persone proprio sul dove si trovavano e cosa facevano durante l'attentato alle Torri Gemelle. E quelle interviste facevano parte di uno studio sui fattori che influenzano i ricordi autobiografici collegati ad eventi di grande rilevanza storica e mediatica. Bene, cosa è venuto fuori? Un anno dopo i ricercatori hanno fatto le stesse domande alle stesse persone e hanno scoperto che il 40%, cioè 4 su 10 degli intervistati, avevano ricordi diversi rispetto a quelli riferiti un anno prima. Per cui facciamo così, ci risentiamo, quando riapriamo la prossima stagione del giorno delle locuste, io le rifaccio la stessa domanda e vediamo se ci dà la stessa risposta, perché potrebbe essere appunto un ricordo un po' fallace.
Va bene, anche se di questo ricordo ne sono assolutamente convinto, insomma, ma molto molto certo. Comunque va benissimo.
Come giusto che sia. Si ricorda che poi a un certo punto, dopo che abbiamo rotto il ghiaccio, parte la sigla?
Certo, infatti stavo aspettando che tu la facessi partire.
Bravissimo.
Perché sennò bruciamo tempo prezioso.
Bravissimo, la chiami lei, va, quest'anno facciamo le cose un po' diverse.
La sigla del giorno delle locuste al via.
Vado. E allora con i suoni di questa sigla che ormai stanno scolpiti nella memoria emotiva degli ascoltatori del giorno delle locuste, diamo il via ad una nuova stagione del programma. Tra l'altro stanno già arrivando anche dei messaggi di inopinato entusiasmo e gratitudine nei suoi confronti per essere tornato. Adesso stavo cercando il telefono perché altrimenti non me li ricordo. C'è chi le scrive: dopo il nubifragio oggi torna la luce con il professor Di Stefano, che belle parole. Cosa vuole rispondere?
Grazie. Torneremo anche in onda assieme, no? Settimana prossima. Saremo insieme in studio, forse, non lo sai.
Forse, no, secondo me da ottobre, poi adesso col Green Pass cambiare tutto, cambiano le normative, cambiano le policy, eccetera, e cambiano anche le tariffe dell'energia, ne abbiamo a lungo parlato anche in questa settimana, attorno a quest'ora, all'interno del Demone del Tardi, ma oggi ne parliamo, come dire, con un livello di consapevolezza ben più alto. Mi colpiva, lo dicevo stamattina, lo sguardo del Sole 24 Ore oggi sul tema, perché scrive in modo molto chic: tariffe verso il restyling. C'è il restyling delle tariffe? C'è una roba più
sì, c'è sicuro.
Cioè, sembra la Milano Fashion Week.
Hai ragione, effettivamente c'è un restyling delle tariffe in vista, non sarà una cosa a breve. Si ipotizza un intervento strutturale da parte del governo non prima della fine dell'anno, per ora invece il decreto, che dovrebbe arrivare tra una settimana, è un decreto tampone che dovrebbe semplicemente sterilizzare una parte degli oneri di rete per contenere l'incremento dei costi della bolletta, dei costi energetici in bolletta, che è sicuro. Quel restyling è un restyling che però credo sarà ancora una volta un maquillage, non sarà una risoluzione strutturale del problema, perché il governo sta eludendo, a mio parere, gli interventi che sarebbero necessari. Quindi si farà un trasferimento di una parte dei costi, per esempio dell'IVA, questa è l'ipotesi di lavoro, l'IVA sull'energia elettrica e sul gas potrebbe essere abbassata, e quel mancato introito dovrebbe essere trasferito alla fiscalità generale. Ora, come sia possibile con le risorse date e con il contemporaneo dibattito abbastanza acceso sulla riforma del fisco, questo è difficile da capire. Probabilmente qualcosa in più forse si potrebbe riuscire a comprendere quando il ministro delle finanze Franco consegnerà alle Camere l'aggiornamento del documento economico finanziario, il famoso DEF, che contiene poi le linee di tendenza dei conti dello Stato italiano.
Attenzione ascoltatori, perché se ci avete fatto caso, il professor Di Stefano a un certo punto ha detto che quel restyling è un maquillage, inaugurando così una nuova rubrica del Giorno delle Locuste che impara le lingue con il professor Di Stefano. Abbiamo imparato l'inglese, restyling, il francese, maquillage, adesso dovrebbe dire qualcosa in spagnolo e in tedesco, così almeno abbiamo completato, ma anche il portoghese, almeno le lingue principali.
Non ci ho pensato, perché se no mi sarei preparato, perché adesso parlavamo proprio della Spagna e del famoso
quale miglior occasione?
Sì, è solo che questo provvedimento viene chiamato Robin Tax, quindi siamo sempre sugli inglesismi.
Ho capito.
La prossima puntata prometto che mi studierò un esplicito vocabolario in spagnolo per rispondere alle tue esigenze di una nuova rubrica.
Vabbè, ma basta che dica hola prima di cominciare a sviluppare l'enunciato e già siamo a cavallo.
Perché un po' riduttivo, ma va bene, diciamo hola.
Perché si parla di Robin Tax in Spagna? Hanno fatto la Robin Tax?
Sì, di fatto sì, nel senso che il governo spagnolo, per rispondere a questo boom dei prezzi dell'energia, che lo ricordiamo non è un problema italiano, non è un problema spagnolo, ma è una dinamica che, diciamo, sta investendo il mercato a livello globale, ha deciso di intervenire con un'imposta straordinaria sui sovrapprofitti delle aziende energetiche realizzati nel comparto delle rinnovabili. Il meccanismo è abbastanza chiaro. Cioè, le grandi aziende del paese produttrici di energia da fonti rinnovabili, quindi idroelettrico, solare e eolico, stanno ovviamente beneficiando in modo consistente da questo aumento dei prezzi, e quindi si prevede che avranno a fine anno e anche nel 2022 sovrapprofitti molto consistenti. Il governo ha deciso di intervenire tassando questi sovrapprofitti, cioè incamerando una parte di questi sovrapprofitti per ridurre i costi energetici della bolletta. Manovra assolutamente legittima, anche se l'associazione, diciamo, della lobby dei produttori di energia ha già preannunciato un ricorso in sede europea. Il provvedimento rischia però di essere negativo per l'accelerazione che è indispensabile nello sviluppo delle rinnovabili, perché è evidente che almeno parte di questi profitti dovrebbero e potrebbero essere destinati a nuovi investimenti per incrementare la quota di energia prodotta dai rinnovabili, e quindi il taglio che viene realizzato dal governo, seppur condivisibile dal punto di vista degli effetti, diciamo, sociali di mercato, sembra anche in questo caso una manovra di cortissimo respiro che non è una risposta strutturale al legame che viene creato tra costi della bolletta e transizione energetica, che è un legame che a mio parere è effettivamente molto rilevante.
Ecco, infatti, perché poi il rincaro delle energie è il piano contingente che sta in una cornice più ampia e più cruciale, che è appunto quello della transizione ecologica, un dibattito che è tornato ad infiammarsi nel corso della settimana e che si misura sulla difficoltà, cioè sulla mancanza degli strumenti per governare quello che è un cambiamento epocale.
Sì, mancanza di strumenti che sta diventando drammatica, perché bisogna dire che non è che arriviamo a questa situazione così improvvisamente, sono anni che si parla della necessità della transizione, sono stati firmati gli accordi, ovviamente riferimento a quello della COP21 di Parigi e della decarbonizzazione, ma anche le dinamiche, come dire, per esempio quelle del mercato del gas, sono stracci note, quindi è sorprendente il ritardo sia dell'Unione Europea sia dei singoli paesi, ritardo che rischia appunto di creare dei problemi molto consistenti, in primis ai cittadini che appunto si vedono scaricati i costi appunto di un mancato governo di questa transizione, ma anche al sistema economico in senso stretto. Per esempio, io sono veramente sorpreso che in Italia, salvo qualche rarissima voce, non si mette in evidenza che uno dei nodi per affrontare il tema delle bollette sarebbe quello di ridurre o azzerare, attendere i disastrosi e dannosissimi sussidi che vengono destinati alle fonti fossili. Stiamo parlando per il 2020 di 15,8 miliardi di euro. Ora, se l'aumento della bolletta è stimato tra 2 e 4 miliardi, su quei sussidi c'è ampio margine, per esempio, per intervenire e recuperare risorse, oltre ovviamente all'altro strumento fondamentale che sarebbe la carbon tax.
La strategia resta quella di puntare tutto sul gas naturale come sostitutore di carbone e petrolio. Certo, poi c'è il nucleare padano, ma quella è un'altra cosa.
Sì, per il nucleare, vabbè, l'impressione è che il dibattito
Salvini tattico nucleare.
Esatto, che il dibattito scatenato da 5 anni sia un dibattito veramente privo di qualsiasi senso, anche non solo per il nostro paese, ma diciamo anche a livello europeo. In realtà il nodo vero, appunto, è se accelerare o meno sulle rinnovabili. Solo per dare un'idea, in quell'elenco dei sussidi di cui parlavo adesso, pensate che le trivellazioni, quelle che vengono fortemente contestate anche dai comuni e le regioni dove insistono queste trivellazioni, che sono prevalentemente in mare, le sole trivellazioni ricevono sussidi per 576 milioni di euro. Il contributo che, per esempio, viene dato dallo Stato italiano a prestiti e garanzie pubbliche per gli investimenti nell'oil and gas all'estero, quindi potete immaginare il destinatario principale di questi contributi chi possa essere, cioè Eni, soprattutto Saipem e in parte anche Snam Rete Gas, valgono la bellezza di 3,7 miliardi di euro. Quindi stiamo parlando veramente di cifre molto consistenti e surreali se si pensa appunto che queste risorse sono risorse che potrebbero effettivamente contribuire a ridefinire i costi della bolletta e a incrementare la quota di rinnovabili, che è l'unico vero strumento per combattere le fluttuazioni del mercato del gas naturale e anche i giochi geopolitici che ovviamente ruotano intorno a questo. Adesso c'è grande dibattito su quanto questo incremento dei costi del gas sia voluto per scelte di Putin e della Russia, e quanto invece sia legato effettivamente a dinamiche di mercato.
Tra l'altro poi dovremo sottolineare il fatto di per sé evidente che il rincaro del costo del gas non impatta solamente sulle bollette domestiche, ma anche su intere linee di produzione industriale. Ripartiremo proprio da qua, nella seconda parte del giorno delle locuste, perché adesso andiamo in pubblicità, però prima di chiudere, visto che abbiamo parlato di Spagna, per integrare le notizie che ci dava a proposito della Robin Tax, le segnalo che sulla homepage di Repubblica c'è un grosso speciale su Letizia di Spagna, raccontata attraverso i 10 abiti più belli e significativi di sempre. Se vuole dare un'occhiata durante la pubblicità.
No, grazie.
Perché no? Cioè, se sono belli, sono belli. E poi la moda è un settore importante, visto che si parla di produzione industriale. Detto questo, sei d'accordo, siccome l'ho sentita prima con l'orecchio sinistro in uno spot, solo tu dei Mattia Bazzar, ripartirei da lì.
Va bene,
ok. Pubblicità, okay. Seconda parte del giorno locusta, tra poco.